通り。
radiofonica.com presenta Radio Visioni.
Buonasera a tutti, radioascoltatori e radiovisionari, bentornati nel fantastico 2010, auguri di buon anno, un po' in ritardo, ma ci abbiamo avuto dei problemi col sito, quindi siamo tornati un po' in ritardo. Questo 2010 si è aperto al cinema con il discussissimo Avatar, che sicuramente la maggior parte di voi avrà visto, almeno per la curiosità del 3D o di questa impresa che è durata 12 anni. Quindi voliamo insieme su Pandora, la luna del pianeta gassoso Polifemo del sistema stellare Alfa Centauri. Da Pandora questa settimana noi due splendide donzelle che siamo solite accompagnarvi per un'oretta nel mondo del cinema insieme a queste due specie di navi, disquisiremo della natura conquistatrice dell'uomo o del vero significato di questo nuovo prodotto del USA. Secondo voi, iniziate a rifletterci già da adesso, è simbolo del predominio e della vuotezza del cinema americano o è una profonda metafora devastatrice del pianeta? È una pura rivoluzione tecnica o un capolavoro del messaggio sottile? E faremo un parallelo tra questo film e La principessa Mononoke e molti 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 altri, perché risulta quasi quasi un mosaico questo film.
Sì, è un mosaico di film, di innumerevoli citazioni della storia del cinema, e nel corso della puntata compiremo questo viaggio intergalattico spostandoci da Pandora al Giappone per poi tornare in Italia, precisamente nel nord Italia, dove con gli occhi di un regista purtroppo semi sconosciuto, Giorgio Di Ritti, parleremo della seconda guerra mondiale, ma non solo, appunto tratteremo delle sue due uniche ma imperdibili opere, Il vento fa il suo giro e L'uomo che verrà, tra storia, tradizioni e dialetti.
Ma siccome siamo due grandissime cinefile che quasi quasi Ghezzi ci invidia, al nostro occhio attentissimo non sfugge mai nulla. Quindi, che cosa ha Avatar, che nessuno di voi avrà sicuramente notato? Delle tecnologie che non sono mai state usate prima nella storia del cinema, ma prima di lui tantissimi film sono stati innovatori in qualcosa. E quindi, attraverso una nuova rubrica che si chiamerà Lo sapevi che, anzi Lo sapevi che, poi capirete perché questa
sapevatelo
su Radio Visioni, vi parleremo di tutti i primogeniti della storia del cinema.
E infine rispondete al nostro, anzi più che il nostro vostro quiz, e diteci quale Avatar sareste. E soprattutto realismo o fantascienza? Ken Loach, tanto per intenderci, o Cameron, il regista appunto di Avatar?
Cominciate a risponderci, ricordate di aggiungere il contatto diretta@radiofonica.com. Qui da Pandora, Michele e Arianna, musica.
We are not.
E siccome questa sera parliamo di primogeniti nel cinema, questo era un primogenito nella musica, erano gli Avengers con We Are The One del 77, il primo singolo della scena punk di San Francisco, California, che darà vita a gruppi come i Germs, i Dead Kennedys, eccetera, eccetera.
Acculturamenti a Radiovisioni.
2154. RDA intende sfruttare i giacimenti minerari di Pandora, luna del pianeta gassoso Polifemo. Pandora è un mondo primordiale, ricoperto da foreste pluviali e abitato dai Na'vi, alti 3 metri e ricoperti da una pelle blu striata. L'aria del pianeta non è respirabile dagli umani, pertanto gli scienziati hanno sviluppato degli avatar, ibridi genetici tra umano e Na'vi. Attraverso un'interfaccia mentale, un uomo può collegare i propri sensi nervosi alla creatura, immedesimandosi e controllandola esattamente come se fosse il proprio corpo.
Questa è la diegesi di Avatar. Avatar. Sta zitto. Avatar, nel quale un occhio attento, un occhio cinefilo, potrebbe vedere Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Balla coi lupi, Pocahontas, Il piccolo grande uomo, La principessa Mononoke, ma anche Bush vs Al Gore, l'Iran, la guerra per il petrolio, il capitalismo, l'imperialismo, il colonialismo, l'ecologia, il buon selvaggio di Rousseau e la religione panteista. È vero che Avatar è un mosaico privo di personalità, oppure Avatar riesce a racchiudere tutto questo all'interno di se stesso? La critica è duplice su questo. Per esempio, il nostro Na'vi Matti vuole dire una cosa Na'vi a proposito.
Io ci ho visto anche Topo Gigio
che fa la pubblicità per la suina.
Sì, sì, sì.
Per
sì,
la
sì.
Suina, proprio prendetevi la suina da Topo Gigio.
Sì, sì, sì. E una vacca ferita anche ci ho visto in Avatar.
Vabbè, ognuno è libero di vederci
la, la metafora di un ornitorinco omosessuale.
Questo è quello che si potrebbe vedere all'interno di questo film. Questo film che sostanzialmente è un film antiimperialista ed ecologista, ridotto ai minimi termini tutto quello che abbiamo appena, che ho appena elencato. Ma questa serie di messaggi che Cameron, anzi di proprio di vere e proprie citazioni del, del cinema che Cameron inserisce all'interno, sono per veicolare meglio questo messaggio ecologista, oppure servono per tappare dei buchi sostanziali della regia? Perché ci sono? Appunto, la critica è discorde in, su questi punti. Viene premiato ovviamente per la grande grandezza, per quanto è bello il 3D, per il fatto che ti comunque ti, ti coinvolge molto, anche se a un certo punto ti vengono le nausea, ti viene da vomitare,
sì,
ti fanno male gli occhialetti,
2 ore che stai là seduto,
3, diventi mezzo cieco, cioè comunque è una cosa un po' pesante, però sicuramente è un film che va assolutamente visto, nonostante il parere, ed è proprio per questo che abbiamo deciso, cioè ho deciso, però anche Rihanna so che è d'accordo con me, non faremo il radiovisionometro su, su Avatar, no. Perché è un film importante da vedere a prescindere dalla bellezza o dalla bruttezza, da quello che si può considerare di questo film, sia per il messaggio appunto veicolato, l'Iran, il petrolio, Bush, che ci si può vedere, sia per il messaggio per esempio invece che ne potrebbero trarre i bambini, che invece quello della, della bellezza, della grandiosità, queste scene di notte dove tutto, quando poggiano i piedi si illumina, queste specie di meduse volanti che sembrano venirti incontro, è comunque molto suggestivo.
Sì, al di là delle interpretazioni personali, dei giudizi personali, a me personalmente non è piaciuto tantissimo, però è un film da vedere, assolutamente da vedere per il 3D, perché comunque è un'esperienza emozionante e soprattutto coinvolgente, è un modo nuovo di immergersi in quello che è il film. Poi per quanto riguarda il messaggio, sì, diciamo che il film, a mio parere, è impregnato di del moralismo classico di cui è impregnato tutto il cinema americano.
Esatto, questa è
un buonismo un po'.
Che a me, leggendo la recensione di Michele Serra, se vi capita sotto mano sul sito della Repubblica o su mymovies.it, ve la consiglio vivamente. C'è una parte che secondo me potrebbe elevarsi a corale, proprio come descrizione del cinema americano, che dopo i primi 30 secondi hai capito chi è il buono,
sì,
chi è il cattivo e chi si innamora di chi. E questo è vero, perché è un cinema, non solo Avatar, è proprio il cinema americano che è stereotipato in dei ruoli che sono sempre quelli, è un po' come il teatro, come si chiamava quello che è maschere, quello napoletano,
quello con il canovaccio,
dai, su come si chiamava, Popolo di MSN, venitevi incontro, non me lo ricordo. La commedia dell'arte, bravissima, meno male che c'è Arianna.
Sì, diciamo che utilizzando si potrebbe utilizzare anche prop con le funzioni della fiaba. C'è il classico eroe, antieroe, capiamo subito chi è il cattivo, non c'è nessun approfondimento psicologico, non c'è spazio per il silenzio, per le riflessioni, per l'elaborazione da parte dello spettatore. Quindi è un film molto superficiale. Probabilmente c'era l'intenzione, e si deduce dal film, di trasmettere un messaggio, che è quello dell'ecologismo, della salvaguardia dell'ambiente, un messaggio anche contro le guerre che si combattono oggi nel mondo, in particolare per le risorse naturali, come può essere il petrolio in Medio Oriente.
Però una cosa che vogliamo dire, secondo me, che è importante, è che è facile fare un film che diventa campione di incassi al botteghino, che conquista tutto e tutti, e che sostanzialmente è talmente magnificente da appunto non poterlo escludere dal proprio diario di bordo. Cioè, oggi vado a vedere Avatar, punto. Ma cazzo, con tutti i soldi che c'avevi per farlo,
potevi impegnarti un po' di
potevi
più,
potevi fare qualcosa di meglio, cioè ci potevi pure mettere le idee oltre che la tecnologia. E questo poi lo rivedremo meglio invece in dei film magari un po' più sfortunati, ma che invece sono dei veri e propri capolavori, che sono stati magari autoprodotti o con degli impianti
finanziati,
esatto, di produzione abbastanza surreali e sui generis, che invece il non cinema italiano ancora oggi propone.
Sì, film che vengono film che vengono trascurati troppo spesso. In Italia si dice che il cinema italiano è morto, mentre in realtà quando si producono dei capolavori o dei film nuovi non vengono presi in considerazione, vengono magari scoperti e valutati dal cinema internazionale.
Quindi andatevi a vedere questo Mosaico, ecologista, antiimperialista, criticatissimo dalla destra, eccetera eccetera.
Ah, io voglio aggiungere una cosa per Mattia, che ha criticato tantissimo
per
Avatar.
Mattil Navi.
Per il Navi.
Non mi potete dire antiimperialista, dopo se poi ti spiego anche perché.
No, la critica anche internazionale è stata molto benevola con questo film. In particolare Almond White di New York Press sostiene che Cameron ha usato dei personaggi americani malvagi, distorcendo gli aspetti del militarismo, del capitalismo e dell'imperialismo, cosa che in un paese in guerra come sono gli Stati Uniti non è da sottovalutare. E poi il primo presidente della Bolivia, Evo Morales, ha apprezzato Avatar per la sua profonda dimostrazione di resistenza al capitalismo e la lotta per la difesa della natura.
Enamo!
E ha preso soldi da James Cameron.
Per rifare le strade.
Le strade in Bolivia, che notoriamente sono le più pericolose.
E diamo un po' di spazio al nostro popolo di MSN prima di una nuova pausa musicale, perché ci sarebbero ore e ore per parlare dei record che Avatar ha raggiunto e ribattuto da solo per tutto quello che ha fatto, ma basta che andate su una qualsiasi pagina di internet e lo trovate. Noi vi abbiamo dato invece una specie di sunto del film, delle nostre idee, delle idee della critica.
Ok, dopo questo monologo
grazie, ho sempre voluto fare l'attrice di teatro.
Alessio che ci ascolta sempre molto fedelmente, innanzitutto vorrebbe che tu ripetessi la parola esegesi. O esegesi o esegesi.
Io ho detto diegesi.
Diegesi, allora forse è diegesi. Dice: il risultato comunque è stato ottenuto dal film, è un film per il pubblico di massa e deve essere abbastanza semplice e comprensibile a tutti. La soluzione era forzata, con tutti i soldi spesi, dicendo brava credo a Michela che diceva prima, con tutti i soldi spesi si poteva ottenere un risultato sicuramente migliore, per esempio non farlo, andare in vacanza con tutti i soldi spesi, no?
Oddio, ma vacanza questa, tutta la Mary.
Questa è una mia ovviamente opinione personale, auspico che sia quella del mondo intero.
Poi per uno spirito democratico che proprio imperversa Mattia.
Siccome io sto scrivendo anche che il film del secolo potrebbe essere Avatar, ma potrebbe essere anche Alex la Rete
con Alberto Tomba, ricordiamolo, e Simona Ventura.
No, Michel Hunziker.
Scusate.
Provolino d'oro 2008.
Prodotto per gli effetti visivi.
Dice Alex Lariete, cioè Paura dal Congo 4, si chiama così il ragazzo che ci ascolta. Alex Lariete è un film poliziesco italiano del 2000, uscì nelle sale. Comunque ci parla di Alex Lariete, ma
lui l'ha visto?
Purtroppo l'argomento sì.
Anch'io
sì,
l'ho
sì,
visto.
Ah, beh, benissimo.
Sì, anch'io l'ho visto, è un film spettacolare.
Ah, beh, benissimo.
Allora, invece Simona ci sfida. Dice: non ho visto ancora Avatar, riuscirete a convincermi?
Beh, Simo, a parte ciao, bentornata.
Ciao,
e bentornata
ben
anche a noi. Siamo molto felici di averti qua. Come fa Simona e come fa Alessio? Scriveteci sul nostro gruppo di Radiovisioni e loro lo sanno.
Alla domanda.
Aspetta, mo gli rispondo. Sì. Noi rispondiamo sempre alle vostre scritte, perché siamo educate. E... io spero che ci siamo riuscite a convincere, ne abbiamo già parlato, quindi spero che, ecco, di averla convinta, perché comunque è come se, non so, se uno è un appassionato di cinema, non conosce, boh, mo mi viene niente in mente, che c'entra, però è...
Beh, grande esperta di cinema. Noi abbiamo gli esperti del cinema, Radiovisione. Perfetto.
Simona, no, vai a vederla perché è uno spettacolo.
Per esempio, non ha visto Roma città aperta, per esempio.
Vai a vederlo in 3D, assolutamente in 3D.
Perché sennò è inutile.
Merita di essere visto solo per quello.
A tal proposito, Simona si chiede: mi chiedevo, ma non è che il 3D con le lentine mi uccide? Poi mi dice: Michele Serra è un genio, i colossal americani raramente colpiscono. A me sinceramente non piace il genere, è uno dei pochi che sa.
Neanche a me.
Neanche a me.
Ma lì dietro c'è un romanzo, eccetera. E poi
anche qui innumerevoli.
E poi vabbè, comunque adesso voi avete detto le vostre cose a favore di Avatar. Io, siccome ho l'arma MSN, ti scriverò perché non è antiimperialista, ma è assolutamente etnocentrico.
No, al di là del messaggio, secondo me è da vedere per il 3D.
Vabbè,
assolutamente.
Al di là delle disquisizioni, vedi che può stimolare questa parte. Tipo l'altra sera, per esempio, eravamo a cena, a un certo punto non so perché chi ha nominato Avatar, è nata una discussione accesissima fra tutti i vari commensali, che in realtà di solito, come succede, tipo per esempio, che ne so, in una sede di partito, mo non dico se di destra o di sinistra, che tutti dicono la stessa cosa, però si scannano.
No, di solito si scannano per le bistecche i commensali, per passarsi il sale.
E poi noi c'è... invece per Avatar. Aspetta, un'altra cosa che in risposta ad Alessio che volevo dare sul fatto dei tanti soldi spesi e delle maggiori idee che ci si potevano mettere, per esempio ha battuto tutti i record di incassi, i record di spese, ma non ha battuto quello di candidature all'Oscar, ne ha prese solamente 9 e non vince Quinti contro Titani, che contro Eva che ne presero 15.
Titanic, sempre dello stesso regista di Cameron,
che è il regista
che amava queste cose eclatanti.
Sì, sì, a lui piace essere proprio piccoletto, fare una cosa così,
è
tanto
modesto.
Per dire.
Mentre infine, con questa prima carrellata di Messenger, anzi a Messenger, perché ho installato Linux sul computer e quindi non è più Messenger ma è quello tarocco, e lo dico con fierezza. Cioè, David,
Linux sì che è antiimperialista.
Sì, infatti. David PDJ The Colors of Warrior.
Che bel nome.
Dice: Avatar capolavoro, perché la storia di fondo che c'è, anche se banale, va comunque rivalutata. Per non parlare del lavoro che c'è stato, ho saputo che è nato appunto per la visualizzazione in 3D. È stato studiato per il 3D. Hanno utilizzato due telecamere in contemporanea per,
sì,
i primi e secondi piani. E forse perché ha gli occhiali da vista lenti a contatto dà un po' fastidio, quindi risponde indirettamente anche a Simona che chiedeva delle lenti a contatto. A me però non ha dato fastidio.
A me mi ha dato fastidio pure a me, che io non ho né lenti né occhiali.
Io mi sono addormentato 3 volte, lo dico, mi sono addormentato 3 volte alla scena in cui lui vola nel combattimento finale, e poi neanche mi ricordo. Una volta mi ha svegliato Arianna, che sono andata a vederlo con lei.
Addormentato pure in Into the Wild, che è il tuo film preferito.
Ma
non fai
non è
resto.
Vero, non è vero, Into the Wild non è vero. E niente, quindi a me non ha dato fastidio e quindi comunque apprezza Avatar, quindi diciamo che non c'è molta controversialità, diciamo che sono un po' una voce fuori dal coro.
Io ho sentito dire di forti emicranie e nausea.
Sì,
a me personalmente non ha fatto nessun effetto.
E c'è Alessio Ari che ha scritto una cosa meravigliosa, ha scritto: ma siete voi le siete davvero voi le bellezze dello spot Radiovisioni, tutte fumate, figlie dei fiori? Sì, esatto,
sì, siamo noi.
Siamo proprio noi, siamo anche attrici, come puoi vedere.
Ed autocelebriamoci, allora.
Vabbè, no, l'ha scritto lui.
Sì, 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 sì.
E prima del primogenito della storia della musica, io vorrei leggere una frase di Zurlini, che è un regista italiano sconosciutissimo, ma bravino. Che dice: sono convinto che una cosa resista al tempo quando è fatta con grande sincerità, grande onestà di mezzi e con una profonda verità interiore. Allora resisterà, come una cosa piccolissima, ma resisterà. Una cosa gigantesca, fatta senza sincerità, ha sempre i giorni contati. Non ho mai voluto fare un film che avesse i giorni contati, ecco perché ne ho sempre fatti di piccoli. Prego.
e questo non era un primogenito, ma era una canzone dedicata alla natura, all'ambiente e all'ecologia, un inno alla libertà dell'uomo e al suo ritorno a uno stato selvaggio.
Al mito erano, del buon selvaggio.
Più o meno, erano i Pixies con Caribou.
Ah, pensavo Povia.
Quando i bambini fanno...
Sì.
E adesso partiamo con la nostra prima acclamatissima rubrica. Acclamatissima soprattutto.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Ore 20 e 22:30. Il... Che vuoi?
Non abbiamo ancora aperto i microfoni, adesso puoi iniziare.
Ah, perché ne spegni mai di solito?
Non l'avevo spento.
Beh, ne fa più, non prende più iniziative, Ricca, non so più come dirtelo. Io dite pure voi, popolo di MSN, non deve prendere iniziative sto tecnico. Allora,
sto test tecnico.
Al Cinema Zenith, ore 20 e 22:30, il concerto. Un concerto per raccontare la storia e accordare passato e presente. Sabato e domenica, 17:30, 20 e 22:30.
Al Teatro Sant'Angelo, per la rassegna Fuori dagli schermi, alle 18:30, Il canto delle spose, una storia che trova la propria forza espressiva nella condizione femminile, oltre le ideologie e il politically correct.
Alle 21:15, L'uomo che verrà, l'eccidio di Montesole, visto attraverso una collettività di sguardi e una prospettiva di speranze.
Dal 12 febbraio al 17 febbraio, escluso il lunedì 15, ore 18:30 e 21:15, Lourdes, che cos'è un miracolo?
Perché lunedì 15, per la rassegna film in lingua originale, c'è Nine, spettacoli ore 18 e 21, un musical che ha l'ambizione di superare i confini geografici, contravvenendo la capacità immagibo di Fellini. ho scritto abbreviato, quindi non mi ricordo
l'immaginativa. Non se ne era accorto nessuno, se andavi avanti non se ne era accorto nessuno che hai detto immaginativa.
Ma io infatti ero andato avanti.
Di Fellini.
Ok.
Poiché abbiamo perso lo Zenith,
il Torreno,
pardon.
Anche se è contro la nostra politica.
Diamo qualche consiglio sulla programmazione del Giometti.
Radiovisioni consiglia.
Alle 16:10, alle 17:40, alle 19:20, alle 20:45 e alle 22:30, Avatar.
È l'ora della pace.
Giusto, appunto. Ricordate che il martedì e il giovedì c'è Cinema Donna, quindi tutte le donne pagheranno 4 euro. La prima cosa bella, il regista fa un omaggio alla sua città, Livorno, raccontando un'autobiografia che vede un gruppo di amici crescere insieme dai lontani anni 60-70 fino ai giorni nostri, 17:20, 20, 22:20.
Cinema Donna con l'apostrofo?
No. Cinema, sì, di apostrofo onna. quindi niente, appunto, per tutti al cinema, noi
successo?
Questa settimana per voi abbiamo visto, e la sta scaletta oggi proprio deve stare per terra, mi pensa qualcuno con la S, abbiamo visto l'uomo...
Simone, quello che ci sta ascoltando, quindi dispensano.
Simone che
Simona,
ci sta ascoltando.
Simona. Confondo i sessi.
Sei un cazzone.
Comunque, dicevo che noi per voi abbiamo visto L'uomo che verrà.
E siete ancora in tempo a vedere?
Siete oggi ancora in tempo a vederlo. E,
andate... e poi lo fanno al Sant'Angelo.
E poi lo fanno al Sant'Angelo.
No. Al Sant'Angelo
finisce oggi. Allo Zenith c'è il concerto, ma l'hai ascoltato tutti al cinema? Dove stavi a fare la pipì? Ma io boh.
Mi censuro adesso.
Ce la farà la nostra eroina a parlare di cinema a radiovisioni. È un film storico sulla strage di Marzabotto, che spero tutti quanti voi conosciate, ad opera dei nazisti nel 1944. In questa strage morirono 770 persone tra civili. In realtà è la strage di Montesole, comunque vabbè.
Sì, Marzabotto era uno dei
un paese vicino, il più famoso, e quindi gli è stato dato questo nome. Poi morirono 770 civili, tra civili e partigiani. Questo film, consentitemi di dirlo, ma anche perché l'ha detto pure Mereghetti, è un capolavoro. Quali sono, secondo me, Michela Deidda, gli elementi che rendono questo film un capolavoro? Sono tre. La commissione tra il dolore individuale e quello collettivo. L'utilizzo del dialetto emiliano con sottotitoli e che il fatto che uno dei peggiori crimini nazisti in Italia viene raccontato con profondo rigore storico e con una dilaniante emotività. Guardando il film, infatti, noi piangiamo per e con Martina, che è la protagonista, una protagonista muta ed indifferente, che ha soli 8 anni, è la narratrice di questo film. Decide di diventare muta, appunto, di non parlare più, a seguito della morte fra le sue esili braccia del fratellino. Da quel momento vive nella speranza e nell'attesa della nascita del prossimo. Infatti il film si apre proprio con la prima scena, con il concepimento di questo fratellino tanto atteso. 9 mesi dopo e 2 ore circa al cinema nascerà questo bambino, e ci sarà sullo schermo la nascita e la morte, la gioia e la strage. Verranno uccise queste 770 persone ad opera dei nazisti per sedare, insomma, quelle che sono le rivolte partigiane che cercano di riprendersi, sono italiani che cercano di riprendersi il proprio paese,
della
sostanzialmente.
Stella,
esatto, la Stella Rossa con a comando Lupo. E rimarranno gli unici superstiti sopravvissuti, saranno Martina e questo neonato, e il finale è atroce e allo stesso tempo, secondo me, tenerissimo, perché ci fa ascoltare per la prima volta la voce di Martina, che canta una ninna nanna all'uomo che verrà. Martina sarà la memoria dell'uomo che verrà, che è appunto questo neonato, unico superstite della strage di Marzabotto.
Sì, io concordo con Michela e con Merghetti maestro nel dire che è un vero e proprio capolavoro, e a me ha colpito in particolare il fatto che la vicenda della quale apprendiamo l'esistenza attraverso i libri di storia viene qui raccontata attraverso lo sguardo delle persone comuni, e in particolare di una bambina, Martina. Ciò che colpisce di più in questo film è il tentativo, lo sforzo da parte di questa comunità, di questi contadini, di continuare con la vita di sempre, con le attività quotidiane, nonostante appunto la guerra e i divieti imposti dal fascismo, come per esempio il divieto di uccidere i maiali.
Sono tasse imposte dai
nazisti.
Imposte
sull'uccisione dei maiali. Il fascismo di cui si apprende l'esistenza nel corso del film, ma non assistiamo nel film appunto alla presenza dei fascisti. Entriamo appunto in questo mondo arcaico contadino legato alle tradizioni che si cerca di far sopravvivere nonostante tutto. È un film molto coinvolgente, a me ha colpito appunto questo rappresentare la reazione del popolo, delle persone comuni davanti alla guerra, i popoli che sono sempre quelli che più
soprattutto una comunità comunque contadina molto ignorante.
Infatti in questo film non si parla per esempio di politica, non si parla delle cause della guerra, non si vedono governi, non si vedono eserciti,
e la cosa secondo me più emblematica è questa bambina muta, che muta per scelta, appunto, che in un tema a scuola praticamente lei racconta questa sua vita familiare, questa sua vita contadina, e racconta quello che sta succedendo, quindi racconta il fatto che i nazisti sanno essere cattivissimi ma a volte anche molto umani, e racconta l'esistenza di questi partigiani che non si sa chi siano, ma che secondo il padre vanno aiutati perché stanno cercando di ripristinare una sorta di ordine all'interno di questa società. Ed è quindi questo piccolo tema, che poi alla fine viene fatto bruciare dalla madre e dalla maestra, perché dà un assenso a questo movimento, che è il movimento dei partigiani, che poi vabbè sappiamo storicamente come andò a finire contro i nazisti, ed è visto con gli occhi di questa bambina di 8 anni, quindi di un'anima sostanzialmente pura, che nel nazista non vede l'ideologia politica, il nazismo appunto, il razzismo, tutto quello che è, o l'essere un omicida, ma vede la persona. Quindi vede il nazista osceno, atroce, cattivissimo, ma vede anche il nazista che gli offre un pezzo di pane con la marmellata.
Sì, a me ha colpito tanto una frase di Martina, perché il film è raccontato in parte dalla voce fuori campo, dai pensieri, che rappresenta i pensieri di Martina, e mi ha colpito quando lei dice appunto: non capisco perché i nazisti non sono rimasti a casa loro con i loro bambini, perché ce li hanno anche loro.
Esatto.
E quindi questa purezza, questa ingenuità dello sguardo di questa bambina nei confronti della guerra, dei protagonisti della guerra, di quelli che avrebbero dovuto essere i nemici.
E comunque questa la dico per Alessio, il film dalla diegesi, come abbiamo appena detto, sicuramente molto importante, perché appunto questa vicenda storica viene raccontata magistralmente, ma viene raccontata magistralmente anche registicamente. Per esempio c'è una grandissima citazione della morte appunto della madre di Martina, che è la morte di Anna Magnani, sì, in Roma città aperta, per esempio, che riciterà parleremo in questa puntata. State bene attenti.
Pure il teatrino? Anche il teatrino?
Certo.
Inoltre moltissimi attori, c'è la mamma di Martina è Maya Sansa, la bravissima Maya Sansa.
Oddio, che succede? Vabbè, che è una dei tre attori professionisti di questo film, perché il resto sono tutti contadini.
Tutti gli altri sono contadini, tra l'altro anche Martina.
Ritorna il neorealismo, ragazzi.
Oddio, hai sentito che emozione l'ha detto?
Ritorna il neorealismo, ragazzi. Come ritorna il Grande Fratello, giovedì.
E sempre per tutti al cinema, questa settimana Riccardo per noi ha visto...
Allora, ho visto Baciami Ancora... In realtà il mio alter ego l'ha visto, non qua.
Il tuo avatar.
Io. Il mio avatar è andato a vederlo. Sono andato a vedere sto film, stavo fuori da sala e volevo l'occhialetti. Ho detto, ma minchia, non è in 3D, voglio l'occhialetti per vedere sto film.
Mezzo siciliano e mezzo romano sto
Mi sono messo lì a protestare con la maschera e ho fatto, ma scusa, ma come faccio a vedere il film in 3D se non ci stanno l'occhialetti? Quello mi faceva, ma non è in 3D questo. Ma io gli facevo, ma come qua tutti in 3D sono i film, ma questo non è in 3D sto film. Comunque sono entrato.
Cose dell'altro mondo.
In tre deficienti proprio.
I tre deficienti.
Sì, sì.
Dopo
sì,
i tre caballeros.
Tra l'altro scusa se ti interrompo.
Come no? No,
io tre caballeros soprattutto.
Ho letto ultimamente i caballeros.
Con quattro L.
I famosissimi caballeros.
Vabbè, sono caballeros.
Sì, caballeros.
Sì, sì. Vabbè, siamo diventati commensali.
Ho
di
letto
nuovo.
Tra l'altro ultimamente che il sottotitolo di Baciami Ancora. Stavolta non sulla bocca, ma un po' più giù. Non so.
No, no. Che è quello di Avatar, è Chiavatar.
Ah, è Chiavatar?
Ma sì. C'è anche. Ma in realtà se tu lo leggi male, c'è una virgola. E baciami. Uno che fa baciami e quello fa ancora. Un'altra lezione ancora.
Vabbè, comunque tu vai. Umorismo su Radiovisioni.
Vai a vedere sta cosa. Muccino 10 anni dopo che ritorna. 10 anni dopo l'ultimo bacio, perché è il seguito. Probabilmente sarebbero passati 10 anni. Loro ce l'avrebbero tutti 40 anni, tranne Giulia, che è la protagonista, perché è cambiata persona. Tu dici, ti ritrovi un'altra volta Giovanna a mezzogiorno. E invece no, c'è Vittoria Puccini, che in realtà ha meno di quasi 30 anni.
Elisa Deriva Ombrosa.
Brava, che non ha 40 anni.
La
e si vede che non ha 40 anni. Però,
la figlia di Giacomo Puccini.
Sì, vabbè,
sappiamo che l'umorismo di Mattia è sempre sottile.
Vabbè,
quindi.
Comunque c'è sta cosa, e questi se amano, se non amano. È il seguito dell'ultimo bacio, 10 anni dopo. Vorrebbe rifare un film generazionale, però in realtà non ci riesce più tanto, perché a 40 anni sembrano tutti... I film di Muccino hanno tutti 3500 problemi, sono l'esasperazione dei problemi delle generazioni.
Guarda, per favore, non parliamo di Sette Anime, che a me mi stava venita a piangere, ma per quanto era brutto.
Non l'ho visto Sette Anime,
quasi come 10 inverni.
Quasi come 10 inverni, che non ho visto, peraltro. Allora,
giusto due appunti.
Siamo per dare il nuovo spazio al popolo di MSN, ma prima radiovisionometro su l'ultimo uomo là, l'uomo che verrà.
L'uomo che verrà.
Tu hai l'under?
C'ho avuto un attimo un lapsus, scusatemi.
Su,
Ari. Bel 4.5.
Ricky.
4.5.
Matthew.
4.5.
4.5.
Minchia. E la media quanto sarà tra i 4?
Andate 4 a vederlo, andate a vederlo.
Ricordiamo che il massimo è 5,
Ma chiedimi il radiovisionometro su Avatars.
No, abbiamo detto che non lo diamo
per morali, per etica. Vabbè, comunque brevissimamente dal Messenger, Allora c'è Alessio, mi prendono in giro, voi non potete vedere, prendo in giro perché io gesticolo un sacco.
Sembra un vigile.
Cioè, franca. Alessio che ci dice diegesia è ciò che concerne l'andamento narrativo di un'opera letteraria, diegesi, teatrale o cinematografica. Per estensione vi rientrano anche personaggi e altri dispositivi narrativi come l'ambientazione o il tempo.
Alessio, se l'ho usato vuol dire che sapevo il significato della parola.
Ma se mi fai finire la frase, è stato sensibilizzato. Ho imparato una nuova parola, grazie.
Ah, prego, carissimo.
Grazie, e lo stava dicendo a me che invece non l'ho imparata e io mi fermo a Topo Gigio e Fellazio.
Radiofonica fa
peraltro
servizio
uno
pubblico.
Appena, io non so chi, perché leggo random quello che scrivono il popolo di MSN, mentre appena Riccardo ha cominciato a parlare uno ha scritto Forza Roma.
Sì, sì.
No, ma che dite, scritto, napoletano.
Te lo sto dicendo, David ha scritto Forza Roma proprio perché aveva chiesto di dove eravate voi, dove siete voi.
Ah, okay.
E io ho detto indovine, ha detto due calabresi, ho detto no, una è di vicino Roma, l'altra è della Sardegna. E quindi poi ha scritto AO Forza Roma. E
dai,
io ho scritto io con due romani qui sto morendo.
Io aggiungerei Forza,
Forza
Cagliari,
Roma, Forza Lupi.
Mentre ritornando dal faceto al serio, c'è Alessia che scrive su Internazionale di due settimane fa, Georges Monbiot del Guardian, o Monbiot, parlava del fatto. Parlava del fatto che Avatar non piace ai conservatori perché è la metafora di un massacro che ci ostiniamo a negare.
Sì, infatti l'abbiamo detto nel principio della puntata che i conservatori si sono opposti ad Avatar.
Ah, e tra l'altro pure l'Osservatore Romano, cosa che non abbiamo detto prima. Ho letto che sì, l'Osservatore Romano, vabbè, ha recensito negativamente Avatar, in particolare per questo panteismo, questa religione panteista che appunto i Na'vi adorano le creature della natura.
Ma adesso, carissimi, ricordatevi di rispondere alla domanda. Vi è stata scordata che qua c'è il quiz? Ken Loach o Cameron? Realismo o fantascienza? E come disegnereste il vostro avatar?
Gaspare,
musica!
O
maestro!
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
Ah, è finita sta pappa del Mister Tamburino.
Oh, cioè, anche Bob Dylan.
Anche su MSN ci dicono: vogliamo la colonna sonora di Avatar, non Mister Tamburino.
Okay, ma così è Bob Dylan.
Perché abbiamo scelto Bob Dylan?
Perché questo Mr. Tambourine Man nel 65 dà inizio alla corrente psichedelica.
E adesso vai, novità.
Non sono d'accordo.
Lo sapevi che?
No.
Sapevatelo
su Radio Visioni.
Bella sta sigla, bella, bella, fantastica. Bella, guarda. Autocomplimenti per la sigla. Lo sapevi che è una rubrica innovativa e innovante? Che non vi sto qui a dire di che cosa si tratta, vi dico solo che indagheremo i primogeniti della storia del cinema.
E iniziamo con La Rosé à Rosé.
L'annaffiatoio innaffiante. Che annaffia, una cosa del genere.
Annaffiato.
1895, Fratelli Lumière, uno dei primi esperimenti di cinema rudimentale, 49 secondi di girato, ne esistono più versioni, sempre del medesimo soggetto, girato in momenti diversi, con lievi variazioni.
L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotà, tra i primi esempi di cinema, è un film girato in 35 mm, in bianco e nero, muto, dalla durata di 45 secondi circa. È interessante la particolare inquadratura angolata e non frontale, come avveniva appunto ai primordi della storia del cinema, nei primissimi film, che permette una grande profondità di campo con una straordinaria messa a fuoco del treno che arriva alla stazione.
Sapete qual è il primo piano della storia del cinema? Innanzitutto vi dico che non fu gradito dal grande pubblico. Questo lo ritroviamo in
Arwin Rice Kiss.
Di è William... doppiato, ogni tanto viene doppiata, sì. Michela. Ci sono dei problemi linguistici.
Sì, sono tipo Monica Bellucci. Di William Dixon per Thomas Edison, che è un grande produttore della fine dell'Ottocento inglese. Infatti siamo nel 1896, fu ampiamente criticato appunto l'uso di quest'ultimo per la visione troppo ravvicinata che evidenziava dei dettagli non piacevoli dei volti, tipo, che ne so, il naso lungo, i brufoli, le occhiaie,
i baffi
sporchi,
delle donne.
Queste cose qua.
Gli inglesi però ripresero questa tecnica nel 1897 con Comey Face. Williamson usò inoltre il primissimo piano per un effetto pauroso in The Big Swallow del 1901.
Ringraziamo innanzitutto Albertino per l'innaffiatore innaffiato, sì, lo sapevamo che quella era la traduzione, stavo semplicemente giocando perché...
Albertino!
Non so se tu ci hai già ascoltato, ma io con le lingue so proprio, guarda, una cosa che non si può capire, non capisco
Bertino,
niente.
Il fratello di Linus.
Comunque, sapete chi fu il vero primo grande cineasta della storia del cinema? Ve lo diciamo noi a Radio Visioni.
Edwin
Van der Sar.
Ve lo diciamo noi a Radio Visioni, forse.
Sì. Ve lo scriviamo noi a Radio Visioni.
Prego.
Edwin Porter.
Esatto, che con Vita di un pompiere americano del 1902 fu l'anticipatore della tecnica del montaggio alternato. Se qualcuno di voi sa cosa è, spiegatecelo, lo sappiamo, però vediamo se voi lo sapete. Fu anche regista del primo western, L'assalto al treno del 1903, con la famosissima inquadratura finale del bandito che punta la pistola verso il pubblico, che suscitò fascino e sgomento negli spettatori dell'epoca.
Come tutti saprete, i primi film della storia del cinema erano muti. Infatti, il primo lungometraggio sonoro...
Ma no!
Erano muti e solitamente musicati al cinema. C'era un pianista che suonava dietro.
Quindi, se non lo sapete, adesso sapevatelo.
Sapevatelo. Il primo lungometraggio sonoro è del 1927, di Alan Crosland, il cantante di jazz.
E Zottamont.
Questa è favolosa.
Questa la dico io perché la devo dire io. Che è una cosa proprio che mi preme dire, il primo lungometraggio sovietico è del 1921 e si chiamava La falce e il martello. Scusate per l'enfasi, ma ci voleva.
Io mi sputo.
Prego. Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Fine primo tempo.
Il passaggio dalle forme primitive di cinema a un cinema classico avviene nel 1914 con il primo Colossal della storia del cinema, girato da David Griffith con la sceneggiatura di Gabriele D'Annunzio, infatti un filmone, e Nascita di una nazione, che appunto esaltava il Ku Klux Klan.
Si parlava di automasturbazione.
Non so se l'avete visto.
C'è sempre auto.
Inoltre Griffith, c'è da dire che Griffith tra il 1908 e il 1913, in 5 anni, girò ben 100 film.
Che quindi ovviamente sono tutti meravigliosi, tutti proprio. E ricordiamo nel 1940 Fantasia, che introduce il suono stereo.
E poi nel 1941 venne un po' oscurato appunto dallo scoppio della guerra, però Orson Welles diede vita alla terza era nella storia del cinema con Quarto Potere o Citizen Kane, che fu una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Infatti introdusse l'uso del piano sequenza e del montaggio alternato,
che io vi ricordo, se ci volete scrivere che cos'è. Il primo film neorealista italiano, ve l'avevo detto che l'avremmo rinominato, è Roma città aperta del 1945 di Rossellini.
Poi abbiamo fatto un grandissimo salto, perché sarebbe stato impossibile nominare ed elencare tutte le innovazioni nella storia del cinema, e arriviamo al 1988 con anche questo un grandissimo filmone, che ha incastrato Roger Rabbit di Zemeckis. È il primo film che mescola personaggi dei cartoons con attori in carne e ossa.
E questa era la nostra meravigliosa, nuovissima rubrica.
Hai finito? Fatto la rubrica, mi hai fatto fare la sigla.
Bella, no? Bella.
I primogeniti.
Sì. Ma il primo film a colori non ce l'avete. Cioè, non ho capito, il colore, la cosa fondamentale. Prima era tutto grigio, tutto triste.
Franco e Ciccio a colori.
Vedi, tipo.
A parte tutto a colori. A parte quello, ma certo che c'è, dacce tempo, stavo per dire. Questa è la nostra nuovissima rubrica. Mancano solo i primogeniti del colore.
Secondo me stavi a dimenticare.
Sì, vabbè.
Ci siamo documentate, che credi?
Prego, allora, Ari!
Per quanto riguarda il colore, bisogna dire che esso si afferma in modo decisivo solo negli anni 50 e 60. Le prime sperimentazioni vennero effettuate negli anni 30, però non ebbe un grande successo. Infatti, si riusciva a raggiungere ottimi effetti espressivi, che non capisco perché ridono tutti.
Per le espressioni di Mattia, ma tu prego, continui.
Già con il bianco e nero, con le varie sfumature, un gioco di, appunto, di sfumature tra il bianco e nero e il grigio, si riusciva a raggiungere ottimi risultati dal punto di vista espressivo. Il colore veniva visto solamente come funzionale a una resa realistica del film, resa realistica che appunto negli anni 50 e 60 non poteva essere ottenuta. Infatti raramente veniva scelto il colore, perché la pellicola appariva finta, i colori erano appunto.
Per esempio, a questo proposito, mangianti. Io vi ricorderei che, ne so, Sette Spose per Sette Fratelli, se l'avete visto, del quale non ricordo assolutamente la data, però ricordo che era dipinto, le pellicole venivano dipinte, infatti i volti dei personaggi erano sul fucsia, i capelli erano sull'ocra e gli abiti erano tipo blu elettrico, rosso fuoco, una cosa che dopo 10 minuti tipo ti fanno male gli occhi, tipo quando vai a vedere Avatar, viene la nausea.
Infatti, diciamo che più che un effetto realistico si otteneva un effetto spettacolare e decorativo con l'utilizzo del colore.
È del 1954. E così ora si conclude veramente questa nuova fantasmagorica rubrica. Diamo spazio alla nostra.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Il tecnico deve far figo, perché siccome stamattina non sapeva che fa, allora ha fatto sta sigla, mo adesso la vuole far sentire tipo a bizzeffe, quindi oddio quanto sono bravo.
I tormentoni vanno ripetuti in continuazione.
Va bene, e adesso ci ascoltiamo un nuovo primogenito invece della storia della musica, però prima c'è MSN.
Allora, abbiamo altre due risposte sulla domanda: siete Ken Loach o James Caramon?
Non siete voi, preferite.
Vabbè, o James Caramel.
Siete James Loach o Kirk Cameron?
Si chiama Ken.
Sì, non lo so, Ken Cameron, Kirk. Vabbè, insomma. Kirk Cameron era un cantante degli anni 80, non quindi sai nulla di musica.
No, allora, no, signorantissima.
Alessio ci dice: io sono per l'immaginazione, anche per Cameron, dai. E quindi ti fa intendere che non ha, diciamo, proprio. Adoro il fantasy, il film dei supereroi. Mentre Simona, non ci aveva risposto palesemente, però abbiamo intuito che, dicendo che la fantascienza è quasi sempre priva di messaggi, che preferisce il realismo.
Ok.
E poi c'è David P. ci dice Knusa Forever, perché continua a provarci con la nostra salda.
Knusa Forever.
Poi ti do il numero di telefono sbagliato, naturalmente.
E mentre Giuseppina ci dice perché io scelgo Calloc perché racconta la vita quotidiana della gente comune, è uno specchio che funge da denuncia all'abbruttimento della società Zazà.
A sorpresa, Ricky, Loch o Cameron?
Cameron. Cameron per la cosa fantastica, però tra i due registi preferisco Loch, però se
tra
la
i
differenza
generi.
È reale e fantastico, preferisco fantastico.
Ari?
Tra i due registi preferisco Loach, la fantascienza non mi piace, però tra reale e fantastico preferisco un fantastico alla Tim Burton.
Prego, Matthew, risposta.
Loach e Kirk Cameron faceva genitore in blue jeans.
E namo. E anche Leonardo DiCaprio. Io preferisco Loach anch'io come regista, assolutamente. Tra reale e fantastico preferisco la mistura fra reale e fantastico, tipo Gondry, per esempio. Musica, maestro!
Questi erano i Pere Ubu con Modern Dance dall'omonimo album The Modern Dance del 1976, capolavoro della New Wave.
Oh yeah!
Déjà vu! In questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi.
Siccome siamo grandi letterari e ci piacciono le chiusure circolari, e quindi ci ricolleghiamo ad Avatar portandovi due esempi. Uno che ne ricalca la trama, ma che sicuramente, almeno per il nostro modestissimo parere, è molto superiore, ed è Princess Mononoke di Miyazaki. E un altro che invece si oppone a questo film per la distribuzione, per i costi e ovviamente vabbè per la trama e per il paese dove è stato prodotto e per il realismo. Quindi parliamo di Miyazaki per primo, della principessa Mononoke.
Sì, la principessa Mononoke appunto è un film di Miyazaki che viene ambientato nell'era chiamata Muromachi tra il 1392 e il 1573, epoca leggendaria dei samurai. E narra appunto della potenza distruttrice dell'uomo che in quel periodo appunto stava passando all'età del ferro.
Esattamente.
E quindi stava iniziando a produrre
dall'età dell'oro
armi.
All'età del ferro.
Stava iniziando a produrre le prime armi. Parla anche di un argomento che potrebbe essere considerato molto attuale, come l'emancipazione della donna. Infatti il nemico sia la la protagonista, che il nemico, sono donne. Infatti c'è la principessa Mononoke, che è questa bambina lupo cresciuta appunto tra i lupi, che ha una natura a metà tra quell'animale e quella umana, una Mowgli femmina.
Una Mowgli femmina e intellettuale.
E appunto il nemico, che è una donna che tenta di conquistare, di far fuori tutte le foreste.
Che è una specie di console di questa città del ferro, dove le donne hanno un vero e proprio ruolo produttivo nella società. Cioè c'è proprio l'emancipazione della donna è tangibile, come invece non è tangibile il messaggio ecologista, che è sotto le righe. Esatto, è molto sottile, perché sinceramente secondo me non può essere raccontato molto semplicemente la principessa Mononoke, perché è una trama abbastanza complicata, e soprattutto è un film anzitutto che colpisce per la grafica, che è meravigliosa, è
un
a metà tra digitale e fatto a mano proprio,
sì.
Cioè quasi un decimo dei disegni sono completamente fatti a mano, che vi assicuro una cifra assolutamente enorme, infatti sono voluti anni per farlo. Purtroppo non è conosciuto quanto Avatar, però ha avuto un discretissimo successo, anzi un notevolissimo successo nell'epoca in cui uscì. Io ve lo consiglio vivamente, come tutti i film di Miyazaki, perché hanno un messaggio profondo, è quello della spiritualità di un Giappone che noi oggi invece conosciamo come iperindustrializzato, ipertecnologico, iper, che invece ha delle radici profonde che magari oggi, no, io non lo so perché non sono giapponese, sono dimenticate da loro, ma come italiana mi rendo conto che spesso le nostre radici sono dimenticate, e che quindi probabilmente anche lì lo è, quindi questo sessantenne cerca di riportarle attraverso i suoi capolavori.
Sì, appunto c'è questo recupero di una spiritualità, di un'arcaicità profonda del Giappone, e inoltre anche come in Avatar, però qua molto più sottilmente, molto più approfonditamente, c'è questa personificazione della divinità che appare in sotto sembianze animali, ad esempio mi viene in mente un cinghiale, una sorta di cervo, che appunto è la divinità del bosco.
Dio cervo.
È una divinità che appare, non appare come onnipotente, ma piuttosto spiazzata e quasi trascurata dall'intervento dell'uomo.
Prego, Ricky.
Non so se sapete che Avatar è stato accusato di aver plagiato Aida degli Alberi, che è un film italiano, perché praticamente prodotto dalla Lanterna Magica di Vittor Togliani. È un cartone animato italiano in cui praticamente i colori, le forme dei personaggi eccetera eccetera sono molto simili a quelli di Avatar. È stato...
Magari manca semplicemente tutti i soldi di produzione.
Sì, sicuramente. Però era una particolarità, perché se ho visto un servizio in televisione in cui mettono a raffronto le due cose, e alcuni erano praticamente sovrapponibili, personaggi tipo gli animali, quelli lì, quei rinoceronti strani, no? Erano gli stessi che ci stavano pure in Aida degli
Alberi. Gambe.
Forse l'ispirazione, che ne sai, la stessa, però è particolare come cosa, particolarità.
E sempre per in un certo qual senso opporsi a quella che è l'industria, a quello che è il mercato delle majors o del grande cinema, che è industria, come nel caso di Avatar, che crea più che altro che un grande film, un grande caso. Noi invece vi proponiamo un grande film che non fu un grande caso
in Italia,
che è un film del regista di L'uomo che verrà, che ha avuto almeno una distribuzione degna, anche se probabilmente non è stato record di incassi, per carità, però è un film meraviglioso, assolutamente un capolavoro. Ha fatto un film che si chiama Il vento fa il suo giro, anche questo in dialetto, perché rientra quasi nella politica di questo regista, che è Giorgio Diritti, ed è un film che rappresenta una particolarità sia per la trama, che è sicuramente molto 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 carina, ma anche e soprattutto per il progetto sperimentale che porta a fondo. Innanzitutto è girato in tecnologia digitale, in secondo poi non ha avuto i finanziamenti per la lavorazione dallo Stato italiano, per esempio che ne so, Christian De Sica ce l'ha, io ve la butto là, lui non ce li ha avuti. Quindi come hanno fatto? Hanno creato una sorta di società socialista della produzione del film, cioè i produttori, il regista, gli attori hanno messo a disposizione tutto quello che potevano, i mezzi, la recitazione, la grandezza artistica, i soldi, per far sì che questo film funzionasse, per poi diventare una sorta di società per azioni, ognuno poi avrebbe preso una quota dagli incassi. Fatto sta che questo film è stato rifiutato da tutti i cinema praticamente d'Italia, è stato accettato solamente a Londra, dove ha vinto in un festival il secondo premio per la giuria, e da lì ha cominciato ad avere anche dei piccoli spazi in Italia. È stato prodotto per esempio a Torino dai fratelli Marx, un cinema, cioè mo, il nome non è che vuole dire qualcosa, però insomma. E quindi noi vi consigliamo di vederlo, è in dialetto occitano. In dialetto occitano Il vento fa il suo giro è tradotto letteralmente, è un calco che significa in realtà, che è un detto popolare, si chiama, sì, tutto ritorna nella
tutto
vita,
tutto ritorna, una concezione ciclica della vita,
come Radiovisioni.
E inoltre questo film è stato girato appunto in un villaggio delle Alpi occitane italiane, Kersogno, e per la maggior parte da attori non protagonisti, come nell'Uomo che verrà, e appunto che erano gli abitanti del villaggio stesso, non professionisti, gli abitanti del villaggio stesso, che hanno messo a disposizione ambienti, utensili, tutto quello che poteva essere funzionale appunto alla produzione del film.
Quindi consigliatissimo, come è consigliatissimo La principessa Mononoke, come è consigliatissimo L'uomo che verrà, come per motivi totalmente diversi è consigliatissimo Avatar, perché è un, come diceva Riccardo prima, una grande esperienza visiva, certo non cinematografica, e di certo non accresce la personalità umana come invece tutti gli, esatto, altri film che abbiamo nominato in questa puntata. Salutiamo tutti quanti il nostro MSN, il nostro pubblico.
Una carrellata veloce. Yeah. Carrellata veloce. Allora c'è Simona che ci scrive che c'è una differenza che bisogna sottolineare tra fantascienza e fantasia. Ve lo dico proprio velocissimamente: fantascienza, esagerazione senza spiegazione e buttarla sul caos per non
spiegare. A me mi fa schifo, per esempio.
Il particolare, la fantasia vive di particolari, una visione migliore della realtà, più completa, è completamento della realtà nella sua evasione. La fantascienza è eliminazione della realtà, senza fine. La fantasia è creatività, la fantascienza spesso è banalizzazione.
Sono molto d'accordo.
Anch'io sono d'accordissimo.
E, grande Simo!
Mentre c'è David PDJ, che è sempre molto attivo, è stato sempre molto attivo da questa puntata, lo salutiamo, e lo salutiamo con un suo suggerimento. Un altro film che secondo me va evidenziato, più che altro è un documentario, è Earth, Terra. Ti fa capire veramente il valore della natura, affascinante. Ora cerco. Ah no, quello l'ho scritto io. Earth è un lavoro di 5 anni di riprese. Per riprendere i vari stati delle stagioni, ripreso con mongolfiere per non disturbare gli animali, e poi comunque ci viene a sottolineare che Cameron batte di gran lunga Ken Loach, secondo lui.
Opinioni.
Mentre Albertino ci scrive che basta leggere critici seri, ovviamente non giornalisti che fanno critica, studiosi e via dicendo, per capire che James Cameron è un regista straordinario. Loach non vale neanche la metà di Cameron. Avatar è cinema all'ennesima potenza, per citare Jonia Nazaro, James Cameron è il Griffith, il D.W. Griffith del nuovo cinesecolo.
Sono d'accordo,
Avatar
voglio fare
è
una...
il suo, fammi finire, e Avatar è il suo nascita della nazione.
Sono d'accordo con te, infatti noi abbiamo nominato La scena di una nazione di Griffith perché segnava proprio la nascita della terza era classico. del cinema classico, è stato sicuramente emblematico all'interno dell'industria, però cinema, è un cinema che crea dei film caso, come è stato Nascita di una nazione di Griffith, e come senz'altro Avatar di Cameron. Però Loach è cinema idea, è cinema fatto di persone che non sono degli attori professionisti, di sceneggiature che sono realmente storiche, che tendono a voler far accrescere lo spettatore, non a divertirlo. Una cosa è il cinema di letto, una cosa è il cinema didascalico, sono due cose completamente diverse.
E poi ci aggiunge ultimissima cosa, quindi salutiamo tutti gli ascoltatori di MSN che hanno interagito con noi questa sera. Ultimissima cosa, Albertino che aggiunge: tu prima, Michele, avevi detto Avatar non è cinema ma è un'esperienza visiva, ma comunque non è cinema, e dice: come fai a dire che Avatar non è cinema? Non sono opinioni, sono dati di fatto, con la faccina che ride, e quindi credo che cercherà di eliminarti fisicamente nelle prossime settimane.
Va bene Albertino, noi siamo per il contraddittorio sempre, mi piace tantissimo quando succedono queste cose, quindi continua ad ascoltarci e litigheremo in diretta su Radio Visioni.
Sì. Prima di chiudere, prossima settimana avremo una, tra noi quattro ci sarà una dottoressa in più, tra l'altro.
Oh mio Dio.
Oh mio Dio.
Chi sarà la prossima
settimana? Oh mio Dio.
Però bisogna
chi sarà a laurearsi la prossima settimana?
Scopritelo su Radiovisione.
Scopriretelo su Radiovisione. Arianna, dottoressa.
Altre due segnalazioni. Sabato la festa al Norman di Carnevale organizzata da Radiofonica in collaborazione da Calzarrete in collaborazione con Radiofonica.
E venerdì l'aperitivo alla Tana dell'Orso.
Calzarrete, che sarà la nuovissima trasmissione, non vi anticipiamo niente, andrà in onda tra qualche settimana.
E lunedì alle 15:15 vi aspettiamo tutti qui perché parte My Serie,
che è un altro programma,
un'altra nuova trasmissione,
un nuovo programma di Radiofonica.
Come vedete,
alle serie televisive.
Radiofonica, tra eventi, trasmissioni e menti, non fa altro che crescere e accrescervi. E
stasera, se vi incontro in centro a Perugia, vi offro una birra perché hanno indagato Bertolaso
carcerato.
Detto questo, ci salutiamo.
Ci vediamo mercoledì,
a mercoledì prossimo.
Good night and good luck.
Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.